Buongiorno a tutti e benvenuti in Astrotrezzi in viaggio nel cosmo. In questo appuntamento parleremo della formazione del Sistema Solare ed in particolare delle tappe che hanno permesso di formulare un modello in grado di descrivere appunto la formazione del nostro sistema planetario. Quindi dobbiamo fare un salto indietro nel passato, in un lontano passato, ben prima del 1500. Quando sostanzialmente, nella mente delle persone e degli scienziati, l'universo era formato, se così possiamo dire, da due sfere di influenza, due sfere di diverse. Una era la vita di tutti i giorni, l'esperienza comune, mondana, impura, come veniva detto, peccaminosa, talvolta si ripeteva. Cioè sostanzialmente quello di cui possiamo venire in un'esperienza comune tutti i giorni, di cui possiamo interagire, quella parte di universo che in qualche modo ci appartiene ed è comune. Quindi riguarda la caduta degli oggetti, ad esempio, la sensazione della luce, del bagliore, dell'ottica, di tutto ciò che possiamo toccare, vedere con i nostri occhi durante la vita di tutti i giorni. Questo era il mondo terrestre, era il mondo che poteva essere toccato, analizzato, studiato, compreso. E proprio per questo, essendo il mondo ove l'uomo aveva vita, era competenza dell'esperienza umana, era appunto a livello filosofico e quell'epoca molto, diciamo, in comune con quello che erano gli aspetti religioso, era pensato il mondo imperfetto, il mondo del peccato, il mondo comunque della vita comune. Vi era poi una seconda sfera, la sfera celeste, il luogo dove vi erano gli astri, dove per astri intendiamo sia le stelle e i pianeti, ma anche il Sole e la Luna. Questa sfera era perfetta, irraggiungibile, intoccabile, allontana dall'esperienza comune. E proprio per tale motivo in quella sfera venivano spesso poste le divinità, gli angeli o addirittura le anime dopo la morte. Quindi possiamo dire che nell'antichità l'universo in realtà non era un tutt'uno, ma erano come fossero due universi. Uno, quello della vita di tutti i giorni, comune, che potevamo appunto toccare, di cui ne avevamo esperienza, e un secondo, che era un universo distaccato da noi, irraggiungibile, non dico quasi inconcepibile, o comunque così perfetto che addirittura la mente umana non poteva capirlo così in dettaglio. Questa visione del mondo diviso in due parti fu una cosa che rimase fino alla fine del 1600, quando Isaac Newton, in qualche modo vedremo, ruppe diciamo così, ruppe questa barriera tra il di qui e l'aldilà, tra il mondo terrestre e la sfera celeste. Ma prima di arrivare ad Isaac Newton e alla rottura di questo muro che ci separava l'esperienza comune dal cosmo, dall'universo, e quindi andare a capire e a studiare e a concepire qual era l'origine del mondo in quanto nella sua totale complessità, e quindi non solo in una delle due parti, bisogna anche fare un salto indietro a prima del 1500 per capire che la visione anche stessa di queste sfere era leggermente deviata. Infatti, seppur peccaminoso, come si diceva, seppur imperfetto, la Terra giocava un ruolo fondamentale nell'universo. L'universo stesso e la sua concezione era di tipo geocentrica, cioè vedeva la Terra al centro di tutto e come un oggetto celeste che, appunto, non appartenendo alla sfera celeste, ricopriva comunque un'importanza fondamentale perché era la sede o il luogo ove l'uomo esisteva. Questo sistema geocentrico prevedeva appunto che la Terra stesse al centro dell'universo e tutti gli altri astri gli ruotassero intorno. Questa è una visione del mondo che, oltre ad essere piuttosto egocentrica, appunto perché è geocentrica, ok, ma era centrata sulla vita umana, era anche molto legata a quella che poteva essere l'esperienza diretta. Chi segue il canale Astrotrezzi in viaggio nel cosmo generalmente è una persona che prima o poi avrà un'esperienza diretta con la volta celeste di notte, ad esempio. E quello che vedete, ma anche di giorno sostanzialmente, è che gli astri, la Sole, la Luna, i pianeti e le stelle, vi sembrano ruotare attorno nel corso della notte, nel corso dei giorni, nel corso dei mesi. Insomma, sostanzialmente sembra che tutto ruoti intorno a noi e questa doveva essere la prima esperienza che l'uomo ha avuto e quindi la deduzione logica che la Terra fosse al centro dell'universo. Il sistema geocentrico sopravvisse sostanzialmente fino al 1543, data della morte, la prima, di Niccolò Copernico. La prima, sì, perché Niccolò Copernico è morto due volte, nel senso che nel 1543 morì per la prima volta, e effettivamente a livello umano come unica, venne seppellito, ma poi venne riseppellito nel 2010. Credo che sia stato uno degli unici uomini sulla Terra a essere seppelliti due volte. Adesso aspettiamo solo una persona che rinasca due volte e poi siamo a posto. Vabbè, ma ritorniamo a Niccolò Copernico. Niccolò Copernico, che era polacco, si diceva Mikołaj Kopernik, venne tradotto in italiano in Niccolò Copernico, era un astronomo, uno scienziato, che nel 1543 riprese le ipotesi di Aristarco di Samo, un filosofo greco, che aveva intuito che secondo lui non era la Terra a stare al centro dell'universo e gli astri ruotarvi intorno, ma era il Sole al centro dell'universo e la Terra, insieme agli altri astri, vi ruotava attorno. Ovviamente questa idea è molto rivoluzionaria, sia perché non poneva più la Terra al centro dell'universo, togliendogli in un certo senso quella che era la sua importanza storica e filosofica. Ma dall'altro lato, mettere il Sole al centro dell'universo e la Terra accomunarla con gli altri pianeti e gli altri astri celesti significava, sotto sotto, andare ad indicare che Terra e astri fossero la stessa cosa o comunque appartenessero alla stessa sfera di influenza, sostanzialmente alla stessa sfera che invece fino al 1543 erano due sfere diverse, la sfera terrestre e la sfera della volta celeste. Quindi Copernico tirò sostanzialmente due legnate filosofiche alla scienza dell'epoca. Una, tolse la Terra dal centro dell'universo. Seconda, mise la Terra nella sfera celeste. Mise la Terra, il suo mondo, la sua sfera, all'interno dell'altra sfera perfetta, quella della volta celeste. Ovviamente nel 1543 Niccolò Copernico decise, perché era una persona abbastanza intelligente, decise di pubblicare le proprie teorie eliocentriche solo dopo la sua morte. Beh, era un periodo in cui non è che tirava una buona aria e se qualcuno diceva qualcosa che non era perfettamente allineato con la filosofia dell'epoca, sostanzialmente finiva, nella migliore delle ipotesi, a rogo. Sostanzialmente una specie di interrogatorio del tipo: ah sì, è la tua risposta definitiva? Sì, l'accendiamo? Sì, bam, lo accendevano davvero. Quindi bisognava stare molto attenti e Niccolò Copernico, che ricordiamo oltretutto è stato tradotto in italiano in Copernico, era Copernic ed era polacco, vide bene di scrivere la sua ipotesi ben dopo la sua morte, vabbè, la prima, ok, quella del 1543. Niccolò Copernico quindi mette il Sole al centro dell'universo e da lì in poi questa idea eliocentrica che già era in giro nell'aria, nella comunità scientifica dell'epoca, divenne piano piano presa sempre più piede e ruppe un attimo il pensiero comune cercando di appunto dare una descrizione che fosse più realistica dell'universo e meno dettata da appunto il geocentrismo e tutte le teorie. Diciamo poco scientifiche, molto più legate ad aspetti umani. Nel 1644 René Descartes, noto a tutti come Renato Cartesio, queste sono bellissime, erano come i cantanti col nome d'arte, cioè sostanzialmente gli italiani decidono di cambiare tutti i nomi di chi gli sta antipatico in nomi italiani. Sembrano quasi i paesi dell'Alto Adige che hanno un doppio nome di cui a volte il nome tedesco e quello italiano non c'entrano gli uni niente con gli altri. Qui un po' c'entrano perché René Descartes, cioè Renato delle Carte, diventa Renato Cartesio, come tutti lo conosciamo, è uno dei più grandi filosofi e nel 1644, all'interno dei suoi principi di filosofia, Renato Cartesio, per gli amici, decise, o meglio, scrisse come secondo lui doveva essersi formato il sistema solare. Attenzione, non parlerà mai di sistema solare, perché la parola sistema solare non era ancora stata inventata. Wow, momento di pausa, siamo nel 1644. Nessuno aveva ancora pronunciato le parole sistema solare. Ed è normale perché era solo da 100 anni sostanzialmente che la gente aveva pensato in modo eliocentrico, non più geocentrico, quindi aveva pensato col sole al centro, ma il sole era al centro dell'universo e l'universo era il tutto, ricordiamo, sole, luna, pianeti e stelle. E quindi la sfera di quelle che da ora in poi verranno chiamate le stelle fisse. Quindi in realtà non si parlava di sistema solare come fosse un oggetto astruso o comunque diverso dal resto di tutto, ma era parte del tutto, si parlava di formazione del mondo. E Cartesio ebbe quest'idea. Lui, all'interno di una sua visione a vortici dell'universo, diceva che secondo lui il sistema solare, o meglio il mondo, l'universo, doveva essersi formato dalla condensazione di una grande nube primordiale. Ebbe un'idea geniale, un'idea che pensate venne formulata nel 1644 ed è quella che sta alla base dei modelli attuali della descrizione della formazione del nostro sistema planetario. Però era troppo avanti coi tempi. Nel 1644 la gente si era appena accorta che la Terra non era più al centro dell'universo. E questo, Cartesio, mi veniva a parlare di come l'universo, secondo lui, si era formato a vortici da una nube primordiale. Era un'idea geniale, ma nessuno se ne accorse. Anzi, sostanzialmente Cartesio non venne quasi preso neanche in considerazione dalla comunità scientifica per questo apporto che, seppur concettuale, seppur non all'interno di un'architettura matematica e ben lontano dal metodo scientifico, perché comunque l'aveva interpretato all'interno di un modello filosofico, aveva aperto le porte a quella che era l'interpretazione corretta della formazione del nostro sistema planetario. Però mancava ancora in qualche modo il supporto scientifico pesante. E cosa intendo pesante? Intendo il supporto scientifico di quella persona che rivoluzionò la scienza moderna, di quella persona che davvero fece voltare la pagina della cultura e della scienza dell'epoca e la trasformò, ci fece piombare in quella che è la scienza moderna e quindi tutte le tecnologie che poi da essa nacquero tra l'Ottocento e il Novecento e che di tuttora ne stiamo usufruendo e ne stiamo sviluppando, cioè Isaac Newton. Isaac Newton per me è uno dei più grandi fisici, se non il più grande fisico che abbiamo mai avuto sul pianeta Terra. Nel 1687 formula le leggi di gravitazione universale. Possiamo descriverle come si fa spesso, dicendo sì, ha capito che date due masse queste vengono attratte, non ce ne frega più di tanto. Andiamo a beccare subito quello che è la grande innovazione con un esempio pratico che spero potete capire un po' tutti. È un esempio fantastico, quelli che si chiamavano esempi immaginari. Immaginatevi di essere in riva al mare e prendere un sasso e lanciarlo verso il mare, esperienza comune. Chissà quanti di voi è capitato, a me è capitato sempre con grandi figure nel lancio di questo piccolo sasso. Perché che cosa facciamo? Lanciamo il sasso con tutta la nostra violenza e generalmente se avete tecnica riuscite a lanciarlo per qualche metro nel mare, se siete invece impediti come me, invece lo lanciate, cade a 1 metro da voi con grande disappunto, disonore e sostanzialmente imbarazzo nei confronti di chi vi sta intorno, ma supponiamo invece di prendere una persona priva di sincronismo e di moto come me, prendete una persona invece che sia un grande atleta. Quindi questo prende il sasso, lo lancia a 10 metri di distanza, un ottimo lancio, complimenti. Supponiamo adesso, e qui andiamo nell'immaginario, che questa persona sia veramente, veramente in gamba. Invece di 10 metri la lancia a 100 metri di distanza, lo lancia a 1 chilometro di distanza, praticamente è un mostro mitologico. Ecco, aumentiamo all'ennesima potenza questo esperimento e quindi siamo in riva al mare, prendiamo un sasso e lo lanciamo a migliaia di chilometri di distanza. Una distanza enorme, ovviamente è un pensiero, è un esempio completamente immaginario, non può esistere. Però pensiamo se questo uomo riesce a lanciare questo sasso a una distanza così tanto, così grande, che in chilometri sostanzialmente eguaglia la circonferenza della Terra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo oggetto viene lanciato in avanti, questo cade, cade, cade praticamente dove? Quando ha fatto tutto un giro della Terra, vi cade dietro la testa. C'era una volta una pubblicità di un'automobile, che era qualcosa del genere, col bambino che lancia il sasso in avanti nel mare e gli ritorna da dietro. Ecco, la stessa cosa. Voi immaginatevi di lanciare un sasso così violentemente e questo va così lontano che fa tutto il giro della Terra e ricade ai vostri piedi. Ora manca solo uno step aggiuntivo. Lanciamolo ancora più violento, in modo che non ricade ai vostri piedi facendo tutto il giro della Terra, ma fa tutto il giro della Terra e arriva più o meno nella posizione della vostra testa, quindi ha fatto un giro su se stesso, è tornato al punto di partenza e arriva al punto di partenza con la stessa velocità con cui voi l'avete lanciato in avanti. Terribile! Questa cosa in realtà nell'atmosfera non può succedere, nello spazio sì. Che cosa succede? Riva avanti e ricade con la stessa velocità, ma quella velocità gli ha permesso di fare un giro, quindi ritorna al punto di partenza, va e ritorna al punto di partenza, va e ritorna al punto di partenza, non cade più. Questa è la cosa veramente bella e rivoluzionaria che scoprì, formulò, lo mise addirittura in formule matematiche Isaac Newton. Se prendete un sasso e lo lanciate lungo il mare orizzontalmente con una velocità veramente elevata, che gli permettete di fare tutto un giro della Terra e ritornare al punto di partenza con la stessa velocità, questo oggetto non cadrà più. Wow! Questo è il primo passo. E voi dite, sì, ma non esiste nessuno che lancia i sassi così violentemente sull'orizzonte del mare. No, ma in passato qualcuno ha lanciato un oggetto ben più grande a questa velocità, la Luna. La Luna partì con un lancio violentissimo che gli ha permesso di fare un giro intorno alla Terra e tornare allo stesso punto con la stessa velocità da cui è partita. E quindi non è più caduta sulla Terra. Non è caduta sulla Terra. Oggi si dice che gli oggetti vanno in orbita, cioè non cadono più. O se volete, come diceva Newton, stanno perennemente cadendo sulla Terra, ma non ce la fanno, perché quando devono raggiungere il punto di caduta, arrivano esattamente con la velocità che gli permette di rifare un altro giro. Questa è la grande innovazione di Isaac Newton. E la seconda innovazione, che dal punto di vista invece puramente filosofico, è quello che fece sì che il sasso, un oggetto della sfera terrestre, si comportasse allo stesso modo della Luna, un oggetto della sfera celeste. Isaac Newton ruppe sostanzialmente quel muro che separava l'universo, terrestre dalla sfera celeste. Fu il primo grande scienziato che riuscì a rompere quel muro e fu il primo scienziato che riuscì a far concepire un concetto di universo unico e non di universi diversi, quello terrestre e quello celeste. Noi eravamo parte dell'universo e l'universo è un solo universo. E infatti siamo nel 1687. Nel 1704 venne realizzato il primo modellino meccanico di planetario, cioè una rappresentazione usata dagli scienziati, ma anche dai nobili a fini puramente ornamentali, una rappresentazione del nostro sistema planetario, il Sole al centro, i pianeti che vi ruotano intorno ed un anello che indicava le stelle fisse. Questo planetario meccanico, in un certo senso, fu quello che riuscì a, in qualche modo, a mettere nella testa della gente il fatto che noi e gli altri pianeti appartenessimo ad una sola grande famiglia, la famiglia degli oggetti che girano intorno al Sole, il sistema solare. Nel 1704, in Inghilterra, si parla per la prima volta di sistema solare. Siamo nel 1704, i tempi sono maturi, Isaac Newton dà le basi matematiche della gravità, Cartesio dalle basi filosofiche della formulazione di come poteva essersi formato il sistema solare. Nel 1734 un tuttologo, direi, cioè un fisico, matematico, biologo, aveva studiato di tutto di più, in una sola parola uno scienziato, Emanuel Swedenborg, riprende le idee di Cartesio e dice che secondo lui l'universo, meglio il sistema solare, usando un termine appena coniato, doveva essersi formato da una nube primordiale. Grande applauso del pubblico. Swedenborg diventa il padre della formazione del sistema solare. In realtà è un gran furbone, visto che l'idea originale era quella di Cartesio. Però Swedenborg, sappiamo, ebbe un grande passato da scienziato nel 1734, poi probabilmente per l'enorme sforzo fatto nella formulazione dello studio della nascita del sistema solare, o forse perché ha preso un po' troppo la mano, a partire dagli anni 30 del Settecento Swedenborg impazzisce. Eh sì, succede. Diciamo che tanti scienziati effettivamente o erano folli di suo o lo sono diventati. Swedenborg è uno di quelli che lo è diventato. Infatti, a partire dagli anni 30, Swedenborg di notte comincia a parlare con Mosè e Gesù, che effettivamente sono sintomi forse di squilibrio, a meno che un profeta, lui si autodefinisce profeta, viene allontanato dalla chiesa luterana, grazie a Dio non è nella chiesa cattolica, altrimenti probabilmente gli avrebbero già dato quasi fuoco, anche se nel 1734 questa idea di dar fuoco alle persone era già un po' passata, ma sicuramente non avrebbe fatto un'ottima fine, almeno come uomo. Invece in Svezia Swedenborg riesce a mantenere la sua nomea di grande scienziato e soprattutto riesce a rilanciare nel mondo scientifico un'idea che dal 1644 era stata messa lì da parte, che è quella della formazione del sistema solare da una grande nube, appunto l'ipotesi di Cartesio. Quindi, rilasciando Swedenborg, pochi anni dopo, nel 1755, ci fu una delle più grandi persone, che hanno segnato la storia della cultura umana, Immanuel Kant, che appoggia l'idea di Swedenborg. Ovviamente tutti conoscete Immanuel Kant, no? L'inventore dei reggicalzi da uomo, immagino che tutti lo conoscete per questo, o l'uomo che beveva un litro di vino al giorno, o che stava sempre in affitto perché lui aveva paura di stare in un luogo che qualcuno lo disturbasse durante i suoi ragionamenti. Ma immagino che non conoscete Kant per questo, ma lo conoscete come uno dei più grandi filosofi, fondatore della filosofia moderna. Beh, Immanuel Kant, se si è mosso pensando e riprendendo le idee di Swedenborg, era un po' come se si muovesse un gigante appoggiando un'ipotesi, l'ipotesi della formazione nebulare del sistema solare. Infatti, Immanuel Kant nel 1755 appoggia l'idea di Swedenborg con tutto il suo peso e quindi, dal punto di vista filosofico, il fatto che il sistema solare, leggisi mondo o sistema solare, eravamo un po' agli origini della separazione dei due concetti, poteva essere interpretato come essere nato da una nube primordiale. Insomma, Kant appoggia l'idea di Swedenborg, che poi è l'ipotesi di Cartesio. Quindi, dal punto di vista filosofico, nel 1755 possiamo dire che la comunità filosofica aveva appoggiato in pieno l'ipotesi di Cartesio sul fatto che il sistema solare fosse nato da una nube primordiale. La comunità filosofica, ricordiamoci che nel 1755 era molto connessa alla fisica. Infatti la fisica veniva chiamata filosofia naturale originariamente. Quindi un supporto di Immanuel Kant a questa ipotesi fu diciamo così, la svolta per questa ipotesi di formazione del sistema solare e portò il suo peso e portò il suo apporto a questa ipotesi che la fece in qualche modo essere accettata anche dalla comunità scientifica. Comunità scientifica che però nel 1755 era sì d'accordo con Kant e con tutto il mondo della filosofia moderna, ma a partire da Galileo Galilei era nato il metodo sperimentale. Insomma, non bastava un'ipotesi, bisognava avere anche il supporto matematico, le osservazioni, ma soprattutto una forte architettura matematico-fisica che faceva da scheletro a quella che erano delle ipotesi che erano sorrette dal punto di vista comunque filosofico, ma gli mancava lo scheletro matematico. Ebbene, lo scheletro matematico arrivò nel 1796 ad opera di un francese, Pierre-Simon Laplace. Laplace è uno dei più grandi matematici e fisici dell'epoca che si mise lì con la sua penna e cercò di dare un'infrastruttura matematico-fisica alle ipotesi di Kant, vedisi Swedenborg, vedisi Cartesio sulla formazione, diciamo, del sistema solare a partire da una nube primordiale. Pierre Simon Laplace, ricordiamo, fu anche ministro dell'interno di Napoleone, durò solo 6 mesi, come tutte le persone, diciamo, particolarmente, diciamo, come tutti gli scienziati che in politica non riescono a starci per molto. Durò 6 mesi nel 1799, fu ministro dell'interno, poi Napoleone disse che aveva portato l'immensamente piccolo anche all'interno della politica napoleonica. In realtà, quello che portò nella politica napoleonica lo giustificheranno gli storici. Quello che possiamo dire è che Pierre Simon Laplace portò non l'incredibilmente piccolo, ma l'incredibilmente grande all'interno del mondo scientifico e in particolare trasformò quella che era un'ipotesi di Kant, vedisi tutti gli altri, sulla nascita nebulare del nostro sistema solare in una vera e propria teoria scientifica. La teoria, quella che prese il nome di teoria nebulare, che appunto iniziò ad entrare a piedi, diciamo a due piedi, all'interno della comunità scientifica nel 1796, grazie a Simon Laplace, prese più piede, ma essendo una teoria scientifica, cominciò ad essere attaccata dagli scienziati. Ovviamente tutti gli scienziati cercarono di vedere se l'ipotesi di Laplace, Kant, Swedenborg, Cartesio poteva avere anche veramente un sostegno sulla base delle osservazioni astronomiche. Ebbene, c'era una prima grande osservazione astronomica. Si osservò che sostanzialmente tutti i pianeti del sistema solare, allora conosciuti, erano in rotazione intorno al Sole, diciamo così, consistentemente col fatto che fossero nati tutti da una unica nube primordiale. Questo fu un successo scientifico impressionante. Quando lo si scoprì, venne preso Pierre Simon Laplace and Company e messi sull'altare della gloria. Un'ipotesi che sembra che raggiunta con il sol pensiero da parte di Cartesio si era trasformata praticamente in una teoria scientifica grazie alle osservazioni astronomiche effettuate in quel periodo. Però le stesse osservazioni astronomiche aprirono la porta alla crisi di questa ipotesi, alla crisi di questa quasi teoria. Cioè il Sole ruotava su se stesso, questa è una gran novità. Ma ruotava su se stesso, disobbedendo al fatto che lui fosse nato con gli altri pianeti da un'unica nube primordiale. Questo fu un problema. Sembrava quasi che i pianeti si fossero formati da un'unica nube primordiale originale, il Sole no. Come ciò fosse possibile, sia dal punto di vista filosofico che dal punto di vista fisico, era praticamente impossibile. E fu così che nel 1800, fino agli inizi del Novecento, questa ipotesi nebulare veniva accettata o no dalla comunità scientifica in fasi alterne. A volte sembrava la teoria più bella del mondo, a volte, quando si guardava soprattutto la consistenza del modello con le osservazioni astronomiche, sembrava una teoria lacunosa e sicuramente sbagliata. All'inizio del Novecento, quindi, stiamo parlando ormai di fisica moderna, dello sviluppo di nuovi sistemi osservativi, di nuove tecnologie, di tantissimi dati raccolti nella storia di praticamente 100 anni, in tutto l'Ottocento, gli scienziati, gli astronomi, gli astrofisici dell'inizio del Novecento si sedettero a un tavolo e dissero: l'ipotesi di nebulare di Pierre Simon Laplace ci piace, ma ha una lacuna che sembra insormontabile, sembra che il Sole si sia formato in maniera completamente indipendente dagli altri pianeti. Questa ipotesi è da 100 anni che stiamo cercando di dimostrarla, non la dimostriamo, deve essere sbagliata. Ecco, la scelta di dire che questa ipotesi era sbagliata è stato il più grande sbaglio fatto dagli scienziati. Infatti, dal 1900 fino al 1960, la comunità scientifica moderna si interrogò e cominciò a formulare ipotesi diverse sulla formazione del nostro sistema planetario. Ipotesi che andavano in niente. Perché? Perché se è vero che risolvevano il problema della consistenza tra la formazione del Sole e dei pianeti a partire dalla stessa nebulosa primordiale, apriva tantissime altre, diciamo, criticità ed inconsistenze tra i modelli formulati e le osservazioni astronomiche effettuate in quegli anni. Quindi fino al 1960, attenzione, non stiamo parlando di Medioevo, fino al 1960 non si avevano le idee chiare su come si fosse formato il sistema solare. Proprio si barcollava nel buio. L'ipotesi di Pierre-Simon Laplace era stata accantonata, le altre nuove ipotesi che erano state formulate, seppur utilizzando tutta la fisica moderna d'inizio Novecento, risultavano sempre più sbagliate di quelle dell'ipotesi nebulare di Pierre-Simon Laplace. Bisognerà aspettare il 1972, quando uno scienziato, un astrofisico, fisico-astronomo dell'Unione Sovietica, Viktor Safronov, ipotizzò quella che oggi viene chiamata la Solar Nebular Disk Model, cioè un modello in grado di descrivere la formazione del sistema solare a partire da una nube primordiale. Quindi Safronov riprende per l'ennesima volta il modello formulato da Pierre-Simon Laplace, che è quello di Swedenborg e di Kant, che era stato a sua volta ripreso dall'ipotesi di Cartesio. Quindi, come le mode, ogni tanto si torna di moda e questi ogni tanto rispolverano il modello nebulare, lo formula e soprattutto dà una soluzione al problema dell'inconsistenza tra il Sole, che sembrava ruotare troppo lentamente, e i pianeti, che invece erano consistenti con la nascita da un'unica nube primordiale. Il problema, la soluzione al problema, stava nel vento solare. Il vento solare, cioè quel flusso di particelle che una stella emette a seguito appunto di movimenti interni legati sia alle attività interne della stella stessa che ai campi magnetici, faceva sì che vi erano dei flussi di particelle rilasciati verso l'esterno che portavano via momento angolare. Sostanzialmente, al netto della pratica, che cosa voleva dire? Voleva dire che il vento solare, che anche oggi il Sole emette in maniera continuativa giorno dopo giorno, ha come effetto quello di rallentare la sua rotazione. Considerando che all'inizio della sua fase il Sole emetteva un fortissimo vento solare, può essere, e soprattutto integrato su 5 miliardi di storia della nostra stella, ha portato il Sole pian pianino a rallentare fino ad arrivare al periodo di rotazione moderno attuale, quello che possiamo misurare. Questo vento solare è emesso dal Sole, ovviamente non è emesso dai pianeti che non sono stelle, e quindi i pianeti non hanno subito questo fenomeno di rallentamento. E quindi se i pianeti hanno conservato in maniera uniforme le informazioni che erano, diciamo così, la spinta originale della nube primordiale, il Sole si ruotava più lentamente per il semplice fatto che la sua spinta iniziale è stata persa pian piano emettendo particelle del vento solare. Siamo nel 1972, però, in un periodo di guerra fredda. Guerra fredda particolarmente intensa, che significava anche una cattiva comunicazione a livello scientifico tra i due blocchi allora esistenti, tra il mondo occidentale e il mondo sovietico. Bisognerà infatti aspettare il 1983, quando due osservazioni contemporanee, seppur diverse, con un significato diverso, diciamo così, appoggiarono e sostenerono completamente le ipotesi della Solar Nebular Disk Model formulata da Viktor Safronov. Quali erano queste due osservazioni? Una era quella effettuata dall'esperimento IRAS, che dimostrò che intorno a alcune stelle c'era una particolare emissione nell'infrarosso che era giustificata dai modelli di una nube primordiale in collasso, e quindi quello che l'ipotesi di Safronov, diciamo così, diceva come punto partenza della formazione di un sistema stellare. E poi, per la prima volta, sempre nel 1983, venne osservato un disco nebulare intorno alla stella Beta Pictoris, una stella che si è appena neonata ed intorno a sé fu osservata per la prima volta un disco protoplanetario. Quindi le stelle dovevano nascere al centro di dischi protoplanetari e quindi le stelle stesse, sulla base dell'osservazione IRAS, dovevano nascere da una nube protoplanetaria, da una nube primordiale. L'ipotesi di Safronov, che è tutta l'ipotesi degli altri, di Laplace, di Cantis, Swedenborg, di Cartesio, che in una sola osservazione nel 1983 vennero a trasformarsi da mere ipotesi a quasi direi praticamente teorie, cioè quelli che oggi chiamiamo modelli. Il modello della Solar Nebular Disk Model, quindi possiamo dire che dal 1983 prese piede all'interno della comunità scientifica e divenne il sistema, diciamo così, il modello che oggi meglio descrive la formazione del nostro sistema planetario. Ancora oggi ricordiamoci che, ad esempio, il disco di Beta Pictoris, che venne osservato per la prima volta nel 1983, è possibile osservarlo per quegli astrofili fortunati che abitano alle basse latitudini, è possibile addirittura riprenderlo con telescopi amatoriali. Infatti, pochi anni fa è stato ripreso per la prima volta con un telescopio Newton da 25 centimetri e con una webcam, quindi astronomica, ovviamente, quindi è alla portata degli astrofili, che se vivono a latitudini basse, purtroppo dall'Italia la stella Beta Pictoris non è visibile, ma se andate un po' più giù, tipo le isole del Capo Verde, e portate il vostro telescopio, potreste fare questo tentativo di ripresa anche voi del disco di Beta Pictoris e quindi portarvi a casa una foto che è fenomenale, perché è la foto che nel 1983 dimostrò che un'ipotesi nata nel 1644 dalla mente di Renato Cartesio è vera, o comunque è una bellissima, grandissima, la migliore approssimazione che oggi abbiamo della realtà e soprattutto della descrizione della formazione del sistema solare e dei sistemi planetari. Questo tema ovviamente è di attualità, tantissima attualità, perché oggi sono stati osservati parecchi dischi protoplanetari intorno a stelle della nostra galassia, e questo fa sì che grazie agli studi di Safronov e tutti i nuovi improvement, i nuovi miglioramenti che ci sono stati in questi ultimi 50 anni, diciamo così, permettono la spiegazione della formazione non solo del nostro sistema solare, ma anche di tutti quei sistemi extrasolari che oggi stiamo osservando per la prima volta. L'ipotesi di Safronov è stata recentemente, oltretutto, migliorata da un astrofisico italiano. In realtà lui è una collaborazione di scienziati dell'Osservatorio Astronomico di Nizza, da cui prese il nome il suo modello, che in realtà è un'estensione del Solar Nebular Disk Model, che si chiama modello di Nizza. Prevede nel 2005 anche quella che si chiama migrazione planetaria, cioè Alessandro Morbidelli. E anche grazie ad un altro apporto che si chiama l'ipotesi della grande virata, formulata nel 2011, sta cercando di colmare quei piccoli buchi che ancora ci sono all'interno del Solar Nebular Disk Model, che è sì un'ipotesi ormai assodata a partire dal 1983, ma ancora in progress, nel senso che è ancora sotto test, ancora sotto analisi, e ancora oggi si sta cercando di migliorare questo modello per riuscire a descrivere tutto quello che noi ancora osserviamo e non sappiamo perché del nostro sistema planetario. Ad esempio, la migrazione planetaria, formulata appunto da Alessandro Morbidelli e collaboratori, ha permesso di spiegare perché c'è stato un forte bombardamento meteorico cometario da parte del sistema solare, diciamo a svantaggio del sistema solare interno, da parte delle parti più esterne del nostro sistema solare, oppure della distribuzione delle masse sui giganti ghiacciati Urano-Nettuno e le zone più esterne del Sistema Solare, o l'evoluzione della fascia di Kuiper e della nube di Oort, quindi delle regioni più lontane del nostro Sistema Solare. Insomma, la comunità scientifica si sta ancora muovendo per cercare di completare quel lavoro che è nato nel 1644 nella testa di Renato Cartesio. Sono passati tantissimi anni e lo sforzo scientifico è stato enorme. Ancora oggi, appunto, il contributo degli scienziati, della comunità scientifica, ma anche quelli degli astrofili, che grazie alle loro fotografie e alle loro misure possono dare un grosso contributo allo studio della formazione dei pianeti, Oggi non parliamo addirittura più della formazione del nostro sistema solare, ma della formazione dei pianeti in tutti i sistemi solari, quindi in tutti i sistemi stellari, planetari interni come il nostro sistema solare o addirittura extrasolari, quindi i pianeti che ruotano intorno alle altre stelle della nostra galassia. Bene, con il 2011 e con gli ultimi articoli moderni, li trovate ancora oggi su riviste scientifiche, è un argomento che è ancora caldo e ne stanno ancora discutendo ancora oggi nel 2020, sono gli ultimi apporti al modello del Solar Nebula Redis Model. E concludiamo questo nostro appuntamento, vi diamo appuntamento alle prossime puntate in cui parleremo della vera e propria formazione del sistema solare. Questo è stato un excursus storico, quindi ha più interesse storico che scientifico. Nelle prossime puntate vedremo come questo Solar Nebula Redis Model, con anche già l'apporto del 2005-2011 della migrazione planetaria della Grande Virata, possa descrivere quello che noi oggi osserviamo del Sistema Solare e della nostra stella, il Sole. Quindi non mi resta che augurarvi buona giornata, cieli sereni a tutti e alla prossima. Ciao!